Milo De Angelis, che è un poeta per il quale non devo fare ammenda perché lo conosco. Grazie. Lasciamo a Andrea.
Roberto,
scusami. Che figura, meglio Andrea.
Quindi abbiamo sentito, no? La lettura di Neri forse ha ulteriormente sottolineato un po' questa qualità scandita e definitoria, quasi solenne, no? Come se componesse, a me vengono in mente i geroglifici, cioè dei disegni quasi inquietanti, perturbanti, semplificati e quasi trasfigurati. Quindi poi questa precisione, attraverso un eccesso di precisione, diventa suggestiva, emblematica, è proprio perturbante, penso. Come detto, De Angelis, sebbene più giovane di Neri, esordisce prima, e il libro d'esordio, Somiglianze, di De Angelis è sempre del 76, quindi a metà anni 70. In un percorso che poi da lì è iniziato, penso si possa definire, raggiunga la maturità con nell'89, penso, Distante un padre, un libro pubblicato per Mondadori. La figura di Milo è centrale a partire appunto dalla metà degli anni 70, sia per il suo lavoro di poeta che per l'interesse poi coltivato attorno alla poesia. Penso ai suoi scritti sulla poesia e poi alla rivista Niebo, da lui fondata e diretta sullo scorcio degli anni 70, nelle cui fila, diciamo, poi ciascuno ha la sua individualità, però altri poeti che hanno letto qui, Musapi la volta scorsa, penso anche a Ceni che ha letto nello scorso ciclo, sono passati. Si dice della poesia di De Angelis, ed è una definizione che andrebbe poi ridefinita, in realtà non lo si dice più perché penso che sia acquisito ormai che ciascuno ha la propria voce, di la qualità orfica, che non è altro, secondo me, se lo si prende in tutto il peso che questa parola può avere, la battaglia e la proposta che Milo fece appunto a partire dalla seconda metà degli anni 70 di una poesia restituita a tutta la potenzialità di significazioni che aveva forse perduto nella prassi poetica degli anni precedenti. Quindi una poesia che ha a che fare con le piccole cose, con la quotidianità, la parcellizzazione della nostra esistenza, che non viene negata. Millimetri si chiama il secondo libro di De Angelis, quindi anche qui una precisione alla Neri, ma soprattutto un'ottica che è consapevole che un destino, cioè una linea compiuta della nostra esistenza, leggibile, è difficile da ricostruire, da ridefinire, ma una poesia che però abbia e risvegli tutto poi anche il suo potenziale simbolico, quindi un'oltranza, un'apertura, e quindi penso che poi il lavoro poetico di Milo sia importantissimo da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di una poesia che non coraggiosamente, penso anche eroicamente, se penso a quegli anni, è una battaglia per una poesia ampia, forte, densa di significazioni. Tanto più questo riesce suggestivo quanto all'interno del forte anche simbolismo che c'è nella poesia di De Angelis è sempre riconoscibile la traccia, almeno il millimetro, di una storia personale, intesa appunto come la centralità di un rimando affettivo, spesso tra due persone, quindi di una quotidianità di affetti, di una solidarietà che può esserci e può venire a mancare. Quindi una poesia ricchissima, penso, di potenzialità, e sottolineo nuovamente questo fatto in anni, e quindi in un certo senso la poesia di Milo segna una svolta, e poi il suo lavoro lo ha ribadito anche aiutando altri poeti, una svolta rispetto a un lungo periodo in cui la poesia era forse ridotta ai minimi termini, e i poeti poi vanno giudicati ciascuno per il suo valore intrinseco, ma anche dal punto di vista così delle poetiche e quindi della forza espressiva, della volontà proprio umana e dell'impegno costruttivo, penso che sia stata un'operazione decisiva per avviare forse i poeti più giovani delle generazioni successive, per preparare anche un terreno ad altri che hanno trovato meno
L'orario si toglie il golf, me lo porge silenziosa. Perché fai questo? Perché io sono così, risponde una forma dura della voce, un dolore che già assomiglia a se stesso. Perché io né prendere né lasciare. Avvengono parole nel sangue, occhi che urtano contro il neon, gelati, intelligenti e inconsolabili, mani che disegnano sul vetro l'angelo custode e l'angelo imparziale. Cinque dita legate ad uno spago. Se almeno una macchina o una finestra avesse paura, vita che non sei soltanto vita e ti mescoli con molti esseri prima di diventare nostra, vita, proprio tu puoi farne un semplice finale. Interrompiamo l'antologia, riportiamo esattamente i fatti e le parole. Questo mi è possibile. Alle 4 del mattino si fermò in un chiosco sui bastioni, chiese due bicchieri di vino rosso, volle pagare lei. Poi mi domandò di accompagnarla in via Vallazze. Le parole si capivano e la bocca non era più impastata. Certo, ecco le chiavi, puoi entrare quando vuoi. Tu sì. Milano torna muta e scompare insieme a lei, pensavo, in un punto buio ed umido che le scioglie il nome. O forse no, insieme diventeremo quel pianto che in poesia non ha saputo dire. Anche tu, lo sapremo tutti e due, lo sapremo tutti, ora che stiamo per rinascere.
Allora, grazie a Milo De Angelis. A questo punto io speravo di vedere già i bicchieri pieni, perché dovrebbe arrivare qui Alessandro Speri, che ci viene a raccontare il suo vino mentre i nostri amici ve lo danno. Allora, grazie per essere venuto.
Assaggiamo un vino mitico. Di questa azienda che è formata da mio padre e dai suoi tre fratelli, un'azienda che produce vino in Valpolicella da più di 3 anni.
questo vino vengono selezionate durante la vendemmia e vengono fatte appassire, naturalmente vengono selezionate per 2 milioni, vengono fatte appassire su dei grandi macini di legno. Periodo della vendemmia fino a gennaio, in modo che l'uva passita è privata della tutta la componente acquea, diciamo, rimane proprio la parte più carina, molto dolce, e viene pigiata nel mese di gennaio. Poi richiede un invecchiamento veramente di più di 4 anni. La cosa che dà l'amarone, quel gusto,
quando viene, perché qui c'è un sacco di gente, me compreso, che non ce l'ha ancora, quindi
ma ha lasciato la bottiglia vuota.
T'ha lasciato la bottiglia vuota. Tanto dicono lui lo conosce, lo fa.
No, e niente, quello che dà dopo naturalmente domande, cioè...
No, sì, non domandano niente, vogliono bere e basta.
Meglio. Grazie.
Io soprattutto voglio bere.
No, quello che dà il gusto proprio particolare all'amarone è proprio una muffa che si forma sulla buccia dei grappoli che vengono fatti appassire, proprio una pellicola quasi invisibile, che però è quella che dà all'amarone quel gusto inconfondibile, direi unico, perché questa muffa è proprio favorita da questo microclima che c'è tra le vallate della Valpolicella. La Valpolicella più o meno è tra Verona e il Lago di Garda, indicativamente. Sono proprio tutte delle colline che scendono perpendicolare alla pianura padana, per cui sono tutte queste valli dove appunto questo microclima favorisce questa muffa, insomma, e che dà questo gusto particolare. L'amarone è sempre accostato al Barolo, perde quasi sempre.
Dove invecchiare?
Niente, invecchia 4 anni in botti di rovere.
Sono ignorantissimo.
Niente, 4 anni è l'invecchiamento proprio di base. Poi naturalmente può variare, insomma, dipende. Adesso noi assaggiamo una vendemmia particolarmente felice, che è la vendemmia del 90. Che...
Il Sauternes del 90 è buono, questa è l'unica informazione che ho sulla nota. Dopo la seconda bottiglia te lo racconto. Allora,
salute.
Salute,
l'allegria.
Questo è un po' la Rolls Royce dei vini.
No. Sì.
Riprendiamo tra 5-6 minuti.
È un vino che ha una gradazione.
Chi lo sa quanti gradi ha? Vediamo se indovinano.
È un vino che ha 15 gradi. Quindi non è. È un vino.
Thank you.
questo vino fa 15 gradi, robusta. Ha finito già Doninelli. Prego, prego. Piace? È buono, sì. È un po' forte, bisogna sorseggiarlo pianino, perché è un vino, non è un vino da pasto, diciamo, propriamente da pasto, un vino da dopo pasto. Comunque è un vino amaro perché viene fatto fermentare tutto, per cui viene fatto fermentare, la fermentazione viene portata alla fine e quindi tutta la componente zuccherina si trasforma in alcol. Andrebbe, allora innanzitutto occorre verificare la colorazione, cioè occorre verificare la colorazione in genere sul foglio bianco, la vedi sempre, la colorazione così. Poi l'olfatto, puoi assaggiare il vino praticamente cercando di scuoterlo un po', facendolo ruotare un attimo in modo che si sprigiona tutta le componenti, diciamo, aromatiche, si sprigionano ed escono, e tu devi subito mettere il naso, la pollicella è la zona diciamo è la zona di vini rossi, non so, un vino bianco è sempre della zona di Verona comunque, però è un vino prodotto in un'altra zona, nella zona, diciamo, rispetto a Milano dopo Verona, mentre la pollicella è un po' prima di Verona. Comunque, no, dicevo,
Plaquette, nella metropolitana, utilizzando le macchinette per scrivere i biglietti di visita, gli inviti di nozze, che ci sono in quasi in ogni fermata. Questa quindi, come dice Gibellini in un suo pezzo molto bello su Vincenzo, quando noi camminiamo dobbiamo stare attenti perché camminiamo sulla testa di un poeta delle volte che è sotto, che sta scrivendo. E c'è a ben vedere in questa meccanica una simbiosi stranissima, quella che potrebbe sembrare un'assoluta libertà, cioè questo uomo che va giù e scrive una poesia necessariamente in breve tempo e sfruttando un'ispirazione anche del momento, forse transitoria, in realtà si sottopone a un'orologeria, a un congegno molto difficile, quindi a una prova ardua, che è quella appunto della scrittura attraverso una macchinetta di quel tipo. Io non so bene come faccia e non so neanche se la lettura renderà ragione in realtà dell'accuratezza e della complessità del suo testo, che ha delle fortissime anche valenze figurative, perché memora anche poi delle lezioni avanguardistiche del futurismo di Apollinaire, delle composizioni verbali che rimandano a un segno che non è soltanto il significato delle parole ma anche a una immagine. Ci sono parole in
il mio cuore divano di stima. Poesia di transito, copi foto sexy. Verrò a prenderti nel mio chiodo nero pelle. Tu mi dirai spogliati sul divano distesa a Barbarella, cannuccia Coca-Cola tra i denti, aliterai fuoco nero nei miei occhi, benzina in un deserto di venti, e fotocopiando il mio cuore di specchi con le tue dita fuse, a raggi laser, stampatrici di inserti e eventi, tenti in copie mai finite l'acceso quasar della mia vita, da vendere o disperdere. Stampata a San Babila il 20-12-95. Faccio l'ultima. Allora, poesia di transito, testa d'oro. Due bionde, Virginia o Boston, nel metrò del Duomo incedono aeroni rosa, in scarponi neri, cercando la moda italiana. Un nastro di videoshop si intreccia tra le loro lunga dita e corde di cetre irlandesi. In questi sotterranei sono la mia piazza Sarzana, il mio vagare testa d'oro. Stampata a Cairoli il 23,95. E lei l'ultima.
L'ultima. Ecco, sì.
SPQR. Dammi fortuna e sette scopate per un bottone di corallo finto zingara figlia di... da i giochini ingannatori. E dimmi se con una carta grande, una o 50.000, è più vera la menzogna delle tue labbra di vinaccio o il mio cuore in combustione. Ora il tuo inganno vale una poesia di transito, e non vedi che le mie sette dita hai preso alla tua vita nella fretta di fuggire. Roma Termini, 4/11/94.
Volevo dire, la libertà che si sente in queste poesie per me è grandissima. Mi viene voglia di vivere nella metropolitana, che è tutto dire.
Lui ha detto che sono irresponsabili.
Allora, basta. Allora, adesso abbiamo il nostro fuori quota, Aurelio Picca. Allora, la schedina Galaverni me la fa fare a me. Quindi la devo improvvisare.
Dai,
allora, Aurelio cominciò, il suo primo libro è un libro di poesie per punizione, ma io l'ho conosciuto quando uscì il suo primo libro di racconti, un libro meraviglioso che dovrà prima o poi essere stampato sul serio, perché fu pubblicato da Gremese, cioè una casa editrice che praticamente era una specie di manoscritto, insomma, perché Gremese sarà distribuito in 5 librerie d'Italia e tutte a Roma. Io ho avuto la fortuna di leggere quel bellissimo libro La schiuma e lo recensì, poi qualcun altro lo notò e divenne un piccolo caso letterario per i pochi fortunati che l'avevano letto. Poi Aurelio ha scritto un altro libro di racconti, Racconti dell'eternità, dopodiché sono usciti due romanzi per giunti. I racconti dell'eternità sono usciti presso la nuova compagnia editrice e sono dei racconti secondo me stupendi. Poi è uscito il romanzo L'esame di maturità, che ha proposto Aurelio in veste di ospite televisivo al Maurizio Costanzo Show, no? Si ricorda la sua faccia, si ricordano i suoi stivali. E adesso è uscito un romanzo a mio parere molto più bello dell'esame di maturità, che è I mulatti, però queste sono opinioni mie personali. Aurelio Picca è lui mi ha detto per favore di non vantarmi così, allora ho fatto il conto, è l'ottavo scritto, volevo dire che era il migliore, adesso lo metto all'ottavo posto, forse più contento così. E è una... Io non posso parlare di lui, se no lo lodo troppo e poi ormai gli voglio troppo bene, per cui è meglio che voi lo ascoltiate, perché si descrive da solo e si commenta da solo leggendo i suoi racconti.
Grazie, non ti dammi un bacio.
No, non ti do il bacio.
Presepe dei topi, allora leggiamo. Ci vedo, mannaggia. Quale vuoi? No, non leggo questa, dai, le campane le avevano legate con gli spaghi
e io mi ero vestito da vecchiarella con la veste ciociara e il corpetto ricamato di rosa che la nonna di mio fratello Marco, che aveva 83 anni, mi riconosceva per una sua amica del paese in montagna dove d'estate tiravo dal muretto i sassetti col filo e la scatoletta vuota della vernice per le scarpe. Dunque? Avevamo mangiato un pesce fritto e gli spaghetti di pomodoro e la zia Zoppa e signorina aveva scaldato in padella la ricotta. I topi avevano distrutto il presepe, il bambin Gesù se ne stava a carponi come avesse avuto il mal di schiena. Uno dei re magi aveva amputato un braccio e l'altro aveva perduto per strada il dono. Avevo anche infilato il cardinale in punta l'abete e l'avevo voltato verso il muro, il cardinale, che era un grosso di tale dorato, per non vedere uno dei tre fori fosforescenti, che era cieco. E ci appendevo il cucù a una fronda dell'albero, però le lucette non le avevo, si erano fulminate il Natale passato. I lavacri erano del mattino, il dì che le campane si scioglievano dagli spaghi e dopo che le lacrime avevano lasciato il piombo ai sogni. La mattina di Natale i topi correvano, avevano anch'essi la festa nel sangue. Il bambin Gesù aveva cambiato posa, se ne stava in mezzo al laghetto di specchi, non provava nemmeno a nuotare. I topi, approfittando durante la notte delle campane legate, cento lingue al qua, ma stupendi erano trasformati.
I rospi non erano
entrati. Siamo a 3 giorni di anticipo. I rospi, inutile dirlo, erano gli invitati alle nozze dello zio, ovviamente il giorno nel quale si sarebbe dovuto celebrare il suo matrimonio, che coincise col giorno stesso della disgrazia. Gli invitati non si erano trasformati ancora. Essi, da uomini normali, aspettavano la felicità. E dopo, quando invece di andare al banchetto nuziale entrarono in chiesa a onorare la morte, che si metamorfizzarono in una moltitudine di storditi animali, piccoli e buoni rospi stupefatti delle loro orecchie otturate dalla eccezionalità degli eventi. Prima porzione, nella casa piccola. Quella mattina la mia sorellina si era svegliata nel freddo, era sola, aveva provato un solletichio, doveva fare pipì? La bambola col naso grattugiato, col cappottuccio di pelliccia, le cadde nella vasca colma d'acqua, ma, coi piedi scalzi, l'aveva lasciata incagliata allo spazzolone. Faceva troppo freddo. Per fortuna che in cucina il camino ardeva come la lingua del lupo, e il lupo non era nero, bensì rosso. E come mai questa mattina aveva 100 lingue al pomodoro? La faccio finita con le parole. Il fuoco le salì da bastardo per la camiciola. I capelli sparirono in 3 secondi. La mia sorellina l'adagiarono su una pietra gialla. seconda porzione nella casa grande. Lo zio ieri l'altro aveva fatto un sogno, gli era cresciuta una mano sulla spalla sinistra e ora che si radeva allo specchio il ricordo del sogno lo contraiava come chi si imbatte col viso in una ragnatela. La mano era smisurata a un certo punto e si ingigantì fin quando la sua futura moglie, piangente, con un morso non gliela strappò. Mio zio era bello e veramente sognava spesso cose che gli restavano impresse in sacco mechine in un doppio specchio sul quale i trascurabili schizzi di acqua e schiuma parevano lanciati per lui sulla sua pelle rosea di uomo gentile da un'ombra rozza, come essa volesse tenerlo legato ai suoi stessi sogni, di bambino a un giocattolo che non gli piace più. Però mio zio aveva un petto brulicante di forza e la fronte che scoperchiava due pugnali, tuttavia i sogni gli sporcavano il pelo del petto e gli occhi taglienti, simultaneamente alla faccia insaponata, si voltavano di scatto perché, credo, volevano cercare, cogliere l'ombra e distruggerla definitivamente. La camicia, profumata di sapone umido, era distesa tale e quale a una nuvola, la cravatta, il confine di una terra leggera, attraversata dall'aeroplano che lo conduceva verso Milano, Siviglia, che lo immergeva in un oceano di aratri. E le scarpe comperate a Londra, lui, mio zio, che indossava giacche grigie e camicie celesti per andare al mare, sconosciuto come il mare. Le scarpe ai suoi piedi erano nere, erano le scarpe del suo matrimonio. Terza porzione nella cascina. Le urla all'alba erano di gioia e il delirante profumo del mosto nelle botti batteva nel colore, nell'appiccicoso delle mani e dei piedi il sibilo grasso del sangue. Perfetto. All'unisono molti godevano della saliva dell'uva e cantavano. Michele, Armando, il figlio di Giovanni, Massimino, la piccola Aurelia e pochi altri. È un attimo che ricordo la moglie di Romano, Romolo, la moglie di Pietro, Pietra, Pietro, Assunta, la figlia Carla, la madre di Michele, Elena e la vecchia Maria con l'impertinente Edda e credo nessun altro. Radunavano le bestie nel cortile e provvedevano a sgozzarle e a squartarle. Niente paura, si trattava degli animali da arrostire per il gran banchetto. Al primo stub il vitello cadde in ginocchio, lo issarono per le zampe posteriori. Aurelietta, io, era terrorizzata dal gallo alto 90 centimetri, un gioco, con un colpo la testa frullò a 3 metri, il sangue ebbe una boccata di ossigeno. I conigli avevano contrazioni a forbici, tempo massimo 18 secondi e destituivano la testolina e le urine sputavano palline di sterco. Le penne più pesanti degli uccelli cadevano in grembo e le piume si infilavano perfino nelle narici. In fila sembravano morticini di ogni razza umana, chi bianco, chi scuro, chi giallo, con i becchi lunghi, le zampe lunghe, le pance dure, la testa quasi sempre nera, imbalsamata. Infine lavarono con l'acqua. Restò un odore mischiato. La porta azzurra. Mio nonno era senza cappotto, con la fodera della giacca strappata, pesava il doppio del suo peso in mezzo alla chiesa stivata di fiori oleosi. I rospi si gonfiavano e sgonfiavano, la bara bianca della mia sorellina salterellava sulle loro unghie e poi uscì nell'aria come un confetto luminoso. Fu a quel punto che mio nonno si ricordò dell'angelo, sì, dell'angelo ligneo con le ali d'oro che aveva sotterrato. Un giorno mio nonno aveva sotterrato un angelo nel giardino, scavò col badile, con le mani, doveva fare presto mio nonno, non c'era tempo, doveva dissotterrare l'angelo, si ferì una gamba, ma non c'era tempo, doveva fare presto. Quando ebbe l'angelo afferrò l'ascia e gli mozzò le ali, e con le ali sotto le ascelle raggiunse la chiesa, la bara bianca della mia sorellina. Allora tirò fuori un martello e dei chiodi per inchiodare le ali dell'angelo alla bara, fece in tempo che il carro funebre partì. Gli sentii sussurrare, finalmente è scomparso l'ultimo grammo di polvere. Grazie.
Allora, grazie Aurelio, grazie a tutti, ci diamo un arrivederci in data da destinarsi perché Vini Diversi, nata da un'idea di Davide Rondoni e di Claudio Modica, possa continuare così allegramente come abbiamo sempre fatto. Ecco, prego qui chi è interessato per avere informazioni circa nuove edizioni di Vini Diversi e qualunque altra cosa, se vuole lasciare il proprio nome, se desidera essere informato può farlo qui, ce lo può scrivere qui. Arrivederci, grazie.